Capitolo 47. Un buon livello di pratica. Oggi ci incontriamo come facciamo sempre dopo gli esami annuali di Dhamma. Nota a piedi pagina. Molti monaci sostengono esami scritti in relazione alla loro conoscenza delle scritture, un fatto che, come Ajahn Chah sottolinea, a volte va a detrimento dell'applicazione da parte loro degli insegnamenti nella vita quotidiana. Ora, tutti voi dovreste riflettere su quanto sia importante svolgere le varie incombenze monastiche sia nei riguardi del precettore sia nei riguardi degli insegnanti. Sono queste le cose che ci tengono insieme come gruppo, che ci rendono in grado di vivere in armonia e in concordia. Ci inducono anche al rispetto reciproco, ciò che a sua volta reca beneficio alla comunità. Dai tempi del Buddha fino a oggi, quale che sia la forma assunta dalle varie comunità, la vita in comune non può avere successo senza il reciproco rispetto. Che si tratti di comunità secolari o monastiche, se manca il rispetto reciproco, non c'è solidarietà. Se non c'è rispetto reciproco, subentra la negligenza e alla fine la pratica degenera. Finora la nostra comunità di praticanti di Dhamma è vissuta qui per circa 25 anni in crescita costante, ma potrebbe deteriorarsi. È una cosa che dobbiamo comprendere. Però, se tutti siamo attenti, se abbiamo rispetto reciproco e continuiamo a mantenere i giusti livelli di pratica, sento che la nostra armonia sarà stabile. La pratica della nostra comunità sarà fonte di crescita per il buddismo ancora per molto tempo. Per quanto concerne lo studio e la pratica, queste due cose stanno in coppia. Il buddismo è cresciuto ed è fiorito fino ad oggi perché lo studio e la pratica si sono tenuti per mano. Se ci limitiamo a imparare le scritture in modo distratto, subentra la negligenza. Ad esempio, il primo anno durante il ritiro delle piogge, qui avevamo 7 monaci. Allora, tra me e me, pensai, tutte le volte che i monaci iniziano a studiare per gli esami di Dhamma, la pratica sembra degenerare. Prendendo in considerazione questo dato di fatto, cercai di capirne la causa e così iniziai a insegnare ai monaci che si trovavano con me per il ritiro delle piogge a tutti e 7. Insegnai per circa 40 giorni, da dopo il pranzo fino alle 6 del pomeriggio, tutti i giorni. I monaci andarono a sostenere gli esami e il risultato fu buono, tutti e 7 li superarono. Questo andò bene, ma ci furono complicazioni per chi mancava di circospezione. Per studiare è necessario recitare e ripetere molto ad alta voce. Chi era privo di contenimento e di freni tendeva ad allentare la pratica di meditazione e trascorreva tutto il tempo a studiare, ripetere e memorizzare. Ciò indusse questi monaci a eliminare le loro vecchie abitudini, i livelli soliti della loro pratica. Questo avviene molto spesso. Succedeva che, quando i monaci avevano sostenuto gli esami, potevo notare un cambiamento nel loro comportamento. Non c'era meditazione camminata, solamente un po' di meditazione seduta e una crescita della socializzazione. C'era meno contenimento e compostezza. Nella nostra pratica, in realtà, per fare la meditazione camminata si dovrebbe davvero prendere la decisione di farla. Quando ci si siede in meditazione, ci si dovrebbe concentrare a fare solo quello. Che si stia in piedi, che si cammini, che si stia seduti o distesi, ci si dovrebbe sforzare a essere composti. Però, quando la gente studia molto, la mente è piena di parole e se ne va per aria con i libri e si dimentica di se stessa. Si perde nelle cose esteriori. Questo avviene solo a chi non ha saggezza, a chi non ha contenimento e non ha costante sati. Per queste persone lo studio può essere causa di regresso. Quando sono impegnate nello studio non praticano affatto la meditazione seduta o quella camminata e diventano sempre meno contenute. La loro mente si distrae sempre di più, chiacchierano senza ragione, mancano di contenimento e la socializzazione è all'ordine del giorno. Questo induce un declino nella pratica. Non è a causa dello studio in sé, ma perché alcuni non si sforzano affatto, si dimenticano di se stessi. In realtà, lungo il sentiero della pratica, le scritture sono degli indicatori. Se davvero comprendiamo la pratica, allora leggere e studiare sono ulteriori aspetti della meditazione. Se però studiamo e ci dimentichiamo di noi stessi, questo fa sorgere un sacco di parole e di attività infruttuose. Così la gente butta via la pratica di meditazione e vuole subito lasciare l'abito monastico. La maggior parte di coloro che studiano e vengono respinti lascia subito l'abito monastico. Non è che lo studio non vada bene o che la pratica non sia giusta, sono le persone che non riescono a esaminare se stesse. Vedendo tutto questo, durante il secondo ritiro delle piogge smisi di insegnare le scritture. Molti anni dopo arrivò un numero sempre maggiore di giovani che volevano diventare monaci. Alcuni non sapevano nulla di Dhamma Vinaya e ignoravano i testi, perciò decisi di correggere la situazione e chiesi a chi era monaco da tempo di insegnare e sono loro che fino ad oggi hanno insegnato. Nota a piedi pagina. Dhamma Vinaya, dottrina e disciplina, il nome attribuito dal Buddha a ciò che insegnava. È così che qui siamo giunti ad avere un'attività di studio. Ovviamente ogni anno, quando gli esami sono finiti, chiedo ai monaci di ripristinare la loro pratica e quindi di riporre negli armadi tutte quelle scritture che non riguardano direttamente la pratica. Ripristinate voi stessi, tornate ai regolari livelli di pratica, ripristinate le pratiche comunitarie come il ritrovarsi insieme per i canti quotidiani. Questo è il nostro standard. Fatelo anche solo per resistere alla vostra pigrizia e alla vostra avversione. Ciò incoraggia la diligenza. Non mettete da parte le vostre pratiche basilari. Mangiare poco, parlare poco, dormire poco, contenimento e compostezza, distacco. Praticare con regolarità la meditazione camminata e quella seduta. Incontrarsi insieme regolarmente nei tempi stabiliti. Per favore, fate uno sforzo, ognuno di voi. Non lasciate che vada perduta questa eccellente opportunità. Svolgete la pratica. Avete questa occasione di praticare qui perché vivete sotto la guida di un insegnante. Da un certo punto di vista, egli vi protegge e perciò dovreste tutti dedicarvi alla pratica. Prima praticavate la meditazione camminata e anche ora dovreste farlo. Prima praticavate la meditazione seduta e anche ora dovreste farlo. In passato avete recitato insieme i canti del mattino e della sera e anche ora dovreste fare uno sforzo. Questi sono i vostri doveri specifici. Impegnatevi, per favore. Sapete, chi prende l'abito monastico e si limita ad ammazzare il tempo è privo di forze. C'è chi si agita, chi sente nostalgia di casa, chi è confuso. Li vedete? Sono così quelli che non applicano la loro mente nella pratica. Non hanno alcun lavoro da svolgere, non possiamo limitarci a oziare. Un monaco buddista o un novizio vivono e mangiano bene. Non dovreste darlo per scontato. Kamasukka Likkhano Yoga è un pericolo. Nota a piedi pagina, indulgere ai piaceri sensoriali, indulgere alle comodità. Fate uno sforzo per trovare la pratica che fa per voi. Lavorate a quel che è errato per correggerlo. Non perdetevi nelle cose esteriori. Chi è zelante non manca mai di fare la meditazione camminata e quella seduta, non smette mai di sostenere il contenimento e la compostezza. Osservate i monaci che stanno qui. Chiunque, dopo aver terminato il pasto e le sue incombenze, appenda l'abito e faccia la meditazione camminata, è un monaco che non è annoiato dalla pratica. Nei pressi della sua cuti, il sentiero per la meditazione camminata è usato, battuto, e lo vediamo spesso camminarci sopra. È uno che si sforza, che è zelante. Non ci saranno molti problemi se tutti voi vi dedicate alla pratica in questo modo. Se non dimorate nella pratica, nella meditazione camminata e in quella seduta, non state facendo altro che andarvene in giro per il mondo. Se non vi piace qui, ve ne andate là. Se non vi piace là, ve ne tornate a fare i turisti qua. Questo è tutto quello che state facendo, andarvene in giro ovunque, seguendo il vostro naso. Questa è gente che non persevera, che non è buona a sufficienza. Non è necessario viaggiare molto, restate qui a sviluppare la pratica, imparatela in modo dettagliato. I viaggi possono aspettare, non sono una cosa complicata. Fate uno sforzo, tutti voi. Prosperità e declino dipendono da questo. Se davvero volete fare le cose per bene, allora studiate e praticate nella giusta proporzione. Usatele entrambe queste cose insieme. Sono come il corpo e la mente. Se la mente è a proprio agio e il corpo è sano e libero da malattie, la mente diviene composta. Se la mente è confusa, anche se il corpo è forte, ci saranno difficoltà. Figuriamoci quando è il corpo a sperimentare disagio. Lo studio della meditazione è lo studio della coltivazione della mente e della rinuncia. Ciò che ora intendo con la parola studio è questo. Tutte le volte che la mente sperimenta una sensazione, ci attacchiamo ancora a essa? Ci costruiamo problemi attorno? Sperimentiamo felicità o avversione? Per dirla in modo semplice, ci perdiamo ancora nei nostri pensieri? Sì, lo facciamo. Se non ci piace qualcosa, reagiamo con avversione. Se qualcosa ci piace, reagiamo con piacere e la mente si contamina e si macchia. Se è questo che succede, allora dobbiamo capire che facciamo ancora errori, che siamo ancora imperfetti, che abbiamo ancora del lavoro da svolgere. Ci deve essere più rinuncia e occorre addestrarsi in modo più tenace. Questo è quel che io intendo per studio. Se restiamo bloccati su qualcosa, riconosciamo che siamo bloccati. Sappiamo qual è il nostro stato mentale e lavoriamo per correggere noi stessi. Vivere con l'insegnante o vivere lontani da lui dovrebbe essere la stessa cosa. Alcuni hanno paura. Hanno paura che se non fanno la meditazione camminata, l'insegnante li rimproveri, li sgridi. Da un certo punto di vista questo va bene, ma nella vera pratica non c'è bisogno di avere timore degli altri, basta fare attenzione agli errori che sorgono all'interno delle nostre azioni, delle nostre parole e dei nostri pensieri. Quando vedete degli errori nelle vostre azioni, nelle vostre parole e nei vostri pensieri, dovete sorvegliare voi stessi. Attano kodayattam. Devi esortare te stesso. Non lasciare che siano gli altri a farlo. Dobbiamo migliorare noi stessi celermente, conoscere noi stessi. Questo si chiama studiare, coltivare la mente e rinunciare. Guardateci dentro finché lo vedete con chiarezza. Vivendo in questo modo facciamo affidamento sulla pazienza, perseveriamo con fermezza, affrontando tutte le contaminazioni. Sebbene tutto ciò vada bene, siamo ancora al livello di praticare il Dhamma senza averlo visto. Se abbiamo praticato il Dhamma e lo vediamo, allora abbiamo già rinunciato a tutto quel che è errato, abbiamo già coltivato tutto quel che è utile. Vedendo queste cose dentro noi stessi, sperimentiamo una sensazione di benessere. Quel che dicono gli altri non importa. Conosciamo la nostra mente, restiamo impassibili. Possiamo essere in pace ovunque. I monaci più giovani e i novizi che hanno appena iniziato a praticare potrebbero pensare che non sembra che l'anziano Ajahn faccia poi molta meditazione seduta o molta meditazione camminata. In questo non imitatelo. Dovreste emularlo, non imitarlo. L'emulazione è una cosa, l'imitazione è un'altra. L'anziano Ajahn dimora soddisfatto all'interno di una sua particolare condizione. Sebbene esteriormente sembra che non pratichi, egli pratica interiormente. Tutto quello che è nella sua mente non può essere visto con gli occhi. La pratica del buddismo è la pratica della mente. Benché la pratica non si manifesti nelle sue azioni o nelle sue parole, la mente è un'altra cosa. Per questa ragione un insegnante che ha praticato per lungo tempo, che è esperto nella pratica, può sembrare che lascia andare le sue azioni e le sue parole, ma egli custodisce la sua mente, è composto. Guardando solamente le sue azioni esteriori, potreste cercare di imitarlo, lasciando andare e dicendo tutto quello che volete dire, ma non è la stessa cosa. Non siete allo stesso livello. Rifletteteci. Si tratta di una differenza importante. Voi partite da una posizione diversa. Sebbene possa sembrare che la Jiang se ne stia solo seduto senza fare nulla, egli non è distratto. Vive con le cose, ma le cose non lo confondono. Tutto questo non possiamo vederlo, perché quel che c'è nella sua mente è invisibile. Non limitatevi a giudicare sulla base delle apparenze. Quel che conta è la mente. Quando parliamo, la mente segue quelle parole. Quali che siano le nostre azioni, la nostra mente le segue. Ma chi ha già praticato può fare o dire cose che la sua mente non segue, perché essa aderisce al Dhamma e al Vinaya. Ad esempio, a volte la Jiang può essere severo con i suoi discepoli, le sue parole possono sembrare dure e incuranti, le sue azioni possono parere grossolane. Osservando tutto questo, è possibile vedere le sue azioni corporee e verbali, ma la mente che aderisce al Dhamma e al Vinaya non la si può vedere. Aderisce alle istruzioni del Buddha, non essere distratto. La consapevolezza è la via che conduce a ciò che non muore. La distrazione è morte. È questo che dovete prendere in considerazione. Quel che gli altri fanno non è importante. Siete voi che non dovete essere distratti. Questa è la cosa importante. Con queste parole intendo semplicemente dirvi che avete sostenuto gli esami e che avete l'opportunità di viaggiare e di fare molte cose, ma che dovete fare attenzione, che possiate costantemente ricordarvi che siete praticanti del Dhamma. Un praticante del Dhamma deve essere raccolto, contenuto e circospetto. Prendiamo in considerazione quell'insegnamento che dice: Bhikkhu è colui che chiede l'elemosina. Se accettiamo questa definizione, la nostra pratica assume una forma veramente rozza. Se intendiamo questa parola nel modo in cui l'ha intesa il Buddha, un bhikkhu è uno che vede il pericolo del samsara, e allora la definizione è più profonda. Nota a piedi pagina. Samsara, flusso del divenire o dell'esistenza, un vagare perpetuo, il continuo processo del nascere, invecchiare e morire. Uno che vede il pericolo del samsara è uno che vede i difetti, gli svantaggi di questo mondo. In questo mondo ci sono così tante insidie, ma la maggior parte della gente non le vede, vede solo il piacere e la felicità del mondo. Ora il Buddha afferma che un bhikkhu è uno che vede il pericolo del samsara. Che cos'è il samsara? La sofferenza del samsara è travolgente, intollerabile. Anche la felicità è samsara. Il Buddha ci insegnò a non attaccarci a essa. Se non vediamo il pericolo del samsara, quando c'è la felicità, ci attacchiamo alla felicità e dimentichiamo la sofferenza. la ignoriamo come un bambino che non conosce il fuoco. Un bhikkhu è uno che vede il pericolo del samsara. Se intendiamo la pratica del Dhamma in questo modo, se abbiamo questo genere di comprensione mentre camminiamo, stiamo seduti o distesi, ovunque ci troviamo, proveremo distacco. Riflettiamo su noi stessi. La presenza mentale è lì. Anche quando stiamo comodamente seduti, ci sentiamo in questo modo. Qualsiasi cosa facciamo, vediamo questo pericolo e per questo ci troviamo in una situazione molto diversa. Questa pratica è chiamata essere uno che vede il pericolo del samsara. Uno che vede i pericoli del samsara vive all'interno del samsara e nello stesso tempo non ci vive. Comprende i concetti e comprende ciò che li trascende. Qualsiasi cosa una persona di questo genere dica non è la stessa cosa di quel che dice la gente ordinaria. Qualsiasi cosa faccia non è la stessa cosa. Qualsiasi cosa pensi non è la stessa cosa. Il suo comportamento è molto più saggio. Per questo ho detto emulate, non imitate. Ci sono due vie, l'emulazione e l'imitazione. Un folle si attaccherà a tutto. Voi non dovete farlo. Non dimenticatevi di voi stessi. Per quanto mi riguarda, quest'anno il mio corpo non sta molto bene. Lascerò alcune cose alle cure di altri monaci e novizi. Forse mi prenderò un periodo di riposo. Da tempo immemorabile è così, e nel mondo dei laici è la stessa cosa. Fino a quando il padre e la madre sono ancora in vita, i figli stanno bene e prosperano. Quando i genitori muoiono, i figli si separano. Dopo essere stati ricchi, diventano poveri. Di solito va così pure nella vita dei laici e lo si può vedere anche qui. Quando, ad esempio, la Jiang è ancora in vita, tutti stanno bene e prosperano. Appena muore, immediatamente si innesca il declino. Perché è così? Perché mentre l'insegnante è ancora in vita, le persone sono condiscendenti e dimenticano se stesse. Non si sforzano davvero nello studio e nella pratica. Come nella vita dei laici, quando la madre e il padre sono ancora vivi, i figli lasciano tutto alle loro responsabilità, fanno affidamento sui loro genitori e non sanno come badare a se stessi. Quando i genitori muoiono, diventano poveri. Se la Jiang se ne va o muore, i monaci tendono a socializzare, si dividono in gruppi e quasi sempre si scivola verso il declino. Perché è così? Perché dimenticano se stessi. Vivendo dei meriti dell'insegnante va tutto liscio. Quando l'insegnante muore, i discepoli tendono a dividersi. I loro modi di vedere entrano in collisione. Quelli che pensano in modo errato vivono in un luogo, gli altri che pensano in modo giusto vivono in un altro. Quelli che non si sentono a proprio agio lasciano i loro vecchi compagni, fondano nuovi luoghi e iniziano nuovi lignaggi con i loro discepoli. È così che vanno le cose. Anche oggigiorno è così. Questo avviene perché siamo manchevoli. Mentre l'insegnante è ancora in vita, siamo manchevoli, viviamo distrattamente. Non manteniamo i livelli di pratica insegnati dalla Jiang, non facciamo in modo che mettano radici nel nostro cuore. Non seguiamo davvero le sue orme. Anche ai tempi del Buddha era così. Ricordate le scritture? Quel monaco anziano, com'è che si chiamava? Subhadda Bhikkhu. Quando il venerabile Mahakassapa era di ritorno da Pava, chiese a una asceta che incontrò lungo il cammino: «Sta bene il Buddha?» L'asceta rispose: «Il Buddha è entrato 7 giorni fa nel Parinibbana». Nota a piedi pagina. Parinibbana, nibbana completo o definitivo, un termine associato alla morte fisica del Buddha. I monaci, che non avevano ancora conseguito l'illuminazione, erano addolorati, gemevano e piangevano. Quelli che avevano raggiunto il Dhamma così riflettevano: «Ah, il Buddha è morto! ha continuato il suo viaggio. Però coloro che erano ancora pieni di contaminazioni, come il venerabile Subhadda, dissero: «Perché piangete? Il Buddha è morto. Bene, ora possiamo vivere con agio. Quando il Buddha era ancora vivo ci dava fastidio in continuazione con qualche regola o con altre cose. Non si poteva fare questo, non si poteva dire quello. Ora che il Buddha è morto, tutto è perfetto. Possiamo fare quel che vogliamo, possiamo dire ciò che vogliamo. Perché piangere?» È stato così da allora fino ad oggi. Come che sia, è impossibile preservare le cose completamente. Supponiamo di avere un bicchiere e di fare attenzione che si conservi intatto. Tutte le volte che lo usiamo, lo puliamo e lo riponiamo in un luogo sicuro. Se facciamo davvero attenzione a quel bicchiere, possiamo usarlo a lungo, e quando non lo usiamo noi, possono essere gli altri a farlo. Usare dei bicchieri senza averne cura e romperli ogni giorno, oppure usare un bicchiere per 10 anni prima che si rompa. Allora, cos'è meglio? Altrettanto vale per la nostra pratica. Ad esempio, se fra tutti noi che viviamo qui praticando costantemente solo 10 monaci praticano bene, il Wat Pa Phong prospererà, proprio come nei villaggi. Se in un villaggio composto di 100 case ci sono anche solo 50 brave persone, quel villaggio prospererà. In realtà sarebbe difficoltoso anche trovarne 10 di brave persone. Prendiamo un monastero come questo. È difficile trovare anche solo 5 o 6 monaci che si impegnino realmente, che svolgano davvero la pratica. Ad ogni modo, qui non abbiamo altra responsabilità che non sia quella di praticare bene. Pensateci, che cosa abbiamo qui? Non abbiamo più beni, possessi o famiglie. Per quanto concerne il cibo, mangiamo solo una volta al giorno. Abbiamo già rinunciato a molte cose, anche a cose migliori di queste. Come monaci e novizi abbiamo rinunciato a tutto. Non possediamo nulla. Abbiamo abbandonato tutte quelle cose dalle quali la gente trae piacere. Si abbandona il mondo come monaci buddisti per la pratica. Perché dovremmo allora bramare altre cose, indulgere all'avidità, all'avversione e all'illusione? Non è più opportuno che i nostri cuori si occupino di altre cose. Pensateci, perché abbiamo lasciato il mondo? Nota a piè di pagina. Nel testo inglese si ha «going forth» per indicare l'ordinazione monastica con il senso di lasciare la propria dimora per diventare senza dimora. Nei testi buddisti in Pali è con il termine «pabbaja» che si indica il passaggio dalla vita laica a quella di monaco privo di dimora. È un termine utilizzato nella prima ordinazione d'ingresso nel Sangha, tramite la quale si diventa novizi o samanera. Perché stiamo praticando? Abbiamo lasciato il mondo per praticare. Se non pratichiamo, oziamo solo. Se non pratichiamo, siamo peggio dei laici, non svolgiamo alcuna funzione. Non svolgere alcuna funzione né accettare le nostre responsabilità significa sprecare la vita da samana. Nota a piè di pagina. Samana, un contemplativo, letteralmente chi abbandona gli obblighi convenzionali della vita sociale per un modo di vivere più in sintonia con la natura. Questo è in contraddizione con gli scopi di un samana. Se è così, siamo distratti. Essere distratti è come essere morti. Chiedetevelo. Avrete tempo per praticare quando sarete morti? Chiedetevi in continuazione, quando morirò? Se contempliamo in questo modo, la nostra mente sarà allerta in ogni momento, saremo sempre consapevoli. Quando non c'è distrazione, segue immediatamente sati, la rammemorazione di ciò che è. La saggezza sarà limpida, vedrà chiaramente tutte le cose per quello che sono. La rammemorazione custodisce la mente, conosce sempre il sorgere delle sensazioni giorno e notte. Questo è avere sati. Avere sati significa essere composti, Essere composti significa essere attenti. Se si è attenti, allora si pratica rettamente. Si tratta della nostra specifica responsabilità. Questo è ciò che oggi ho voluto offrire a tutti voi. Se in futuro lascerete questo monastero per uno dei nostri monasteri affiliati o per qualsiasi altro posto, non dimenticatevi di voi stessi. Il dato di fatto è che non siete ancora perfetti, non siete ancora completi. Ancora molto è il lavoro che dovete fare, molte sono le responsabilità che dovete addossarvi. La pratica della coltivazione mentale e della rinuncia, per la precisione. Preoccupatevi di questo, ognuno di voi, sia che viviate in questo monastero o in uno dei nostri monasteri affiliati, preservate il buon livello della pratica. Attualmente siamo molti e tanti sono i monasteri affiliati. Per quanto concerne le loro origini, tutti i monasteri affiliati sono debitori nei riguardi del Wat Pa Pong. Potremmo dire che il Wat Pa Pong è il genitore, l'insegnante, l'esempio per tutti i monasteri affiliati. Per questo soprattutto gli insegnanti, i monaci e i novizi del Wat Pa Pong dovrebbero essere d'esempio, la guida di tutti gli altri monasteri affiliati, continuando a essere diligenti nella pratica e nelle responsabilità di un samana.